io.
Cercato un po' di farmi dire da Don Gianmaria il lavoro che fate, ma poi magari ne parliamo anche un attimo insieme. Vi dico il tema che tratterò io oggi, tenendo conto del fatto che voi, con le persone con cui avete a che fare, con questi pazienti psichiatrici, lavorate sul piano delle relazioni. E cercherò quindi di riprendere questo aspetto. Faccio però due considerazioni preliminari. La prima è questa. Cosa ci unisce veramente e profondamente agli altri? A ogni essere umano, al di qua e ben prima di differenze culturali, etniche, religiose e anche di genere. Cioè, cosa può unirmi a uno zingaro? A un talebano terrorista, a un induista che uccide i cristiani, a un pedofilo, a un uomo che picchia la moglie, a un figlio che uccide la madre. Queste sono tutte persone di cui mi sono occupato nella mia attività terapeutica, io sono psicanalista. A un mafioso che getta nell'acido un bambino, questo non ancora. A un venditore di armi che uccidono, a chi specula e guadagna anche sulla sofferenza. E aggiungerei a un uomo o una donna affetta da sindrome psichiatrica cronicizzata, chiuso in un mondo che a noi pare inaccessibile. Mi sono occupato molto di riabilitazione psichiatrica in questi anni, sul territorio però, con i pazienti psichiatrici che sono abbandonati e soli sul territorio, con le guardie e poi con la Casa della Carità a Milano. Quindi questa è la prima domanda: cos'è che ci unisce a ogni essere umano, anche a quello più sgradevole e schifoso? Anche a quello che può essere vissuto quasi come una lebbra. Molti dei pazienti psichiatrici che ho conosciuto, loro mi dicevano: io mi sento come il lebbroso, quelli sul territorio comunque. La gente quasi ha paura di toccarmi o di venirmi vicino. E comunque leggo nei loro occhi qualcosa che è simile a come si potrebbe sentire un lebbroso. Cosa mi unisce? La seconda premessa che faccio veloce è questa. Tutti noi sappiamo che quello che dà identità è appartenere a una comunità. Noi siamo persone che hanno degli affetti. Se ci venissero a mancare quelle due o tre persone che sono così fondamentali nella nostra vita, ci alzeremmo urlando, disperati come molti di quelli con cui abbiamo a che fare. Siamo persone che hanno relazioni, c'è gente che ti saluta: uè, ciao Luigi, ciao Antonio, ciao Sandro. Importante questa cosa qui, eh? Cioè, non è che noi stiamo bene semplicemente perché siamo venuti su bene, anche forse, ma quello che dà identità ad ogni essere umano è appartenere a una comunità. Noi non costruiamo la nostra identità guardandoci allo specchio, rimirandoci a uno specchio. E questo è importante, perché le persone che sono qui sono persone che hanno perso la comunità di appartenenza, e qui c'è una comunità che dobbiamo domandarci noi, insieme alle persone che operano qui, che comunità è? E che identità dà specialmente. Dentro questa domanda c'è questa considerazione: quali sono i confini della mia idea di alleanza? La mia personale idea di alleanza. Per alleanza intendo, non voglio rifarmi gli aspetti biblici dell'alleanza che Dio fa con il popolo che si sceglie ed è sempre fedele a questa alleanza. No, per alleanza intendo il luogo all'interno dei quali io non ho nemici. Posso avere divergenze, posso litigare, posso anche tirarmi i piatti in testa, ma non ho nemici. Cioè, non ho qualcuno che mi vuole male. Io so che anche se molto mi divide, mi vuole bene. Facciamoci questa domanda, perché è importante. Quali sono i confini della mia alleanza? Ognuno se la faccia lui questa domanda. Cioè, lo spazio relazionale all'interno del quale io so di non avere nemici. A persone con le quali ho diverse sensibilità, punti di vista, modi di vedere e sentire, ma non nemici di cui diffidare perché potrebbero farmi del male. Perché pur dentro divergenze radicali, l'altro vuole sempre il mio bene e non vuole farmi del male. Potremmo dire, allo stesso modo, i confini della comunità a cui sento di appartenere, perché lì costruisco e traggo la mia identità. Quali sono questi confini? Il nucleo familiare di cui faccio parte, compresi gli amici? Fuori invece devo diffidare, fuori da questi confini? Devo avere diffidenza degli altri? Tolta appunto la rete familiare di sangue e gli amici, persone che voglio bene, con cui ho delle affinità. È importante questo aspetto, perché dove c'è alleanza c'è confidenza, dove non c'è alleanza c'è diffidenza. Le relazioni che costruisco attraverso la confidenza non sono quelle che costruisco attraverso la diffidenza. Non sono la stessa cosa. Le posso costruire, ma nella diffidenza. Quindi in punta di dite, non mi contamino della tua umanità. Nella confidenza io mi contamino della tua umanità, perché è la mia stessa umanità. Cercherò proprio di approfondire questo aspetto della comune umanità, perché mi sembra il terreno su cui costruiamo la relazione vera e profonda con chiunque. La rete familiare dei legami di sangue, per cui oltre alla famiglia, il nucleo a cui appartengo, gli amici, mio figlio, mia moglie, mio marito, mio padre, mia madre, mio fratello, mia sorella, comunque insomma i legami di sangue, è questa. Se io guardo la mia attività, quando faccio le mediazioni familiari, mi rendo conto che spesso nelle famiglie ci sono dei rancori e degli odi che sono pazzeschi e cresciamo anche i figli. Ogni tanto domando ai genitori, ma voi quando a tavola parlate dello zio o della zia, dite che è uno stronzo al vostro bambino di 4 anni? Lo descrivete così? E come cresce questo bambino rispetto allo zio e alla zia? Cioè, capite, noi spesso vomitiamo i nostri pensieri, disinteressandoci completamente dell'effetto che hanno sull'altro. Perché abbiamo bisogno di scaricare le nostre tensioni e le nostre ansie. È la comunità di lingua e cultura a cui appartengo, cioè ci sentiamo, visto che parliamo tutti la stessa lingua, l'italiano, e apparteniamo a questa cultura, che è una cultura occidentale, che ha le sue radici nel diritto romano, che ha le sue radici nella tradizione greca, che ha le sue radici nell'ebraismo e nella storia della Chiesa, perché è la Chiesa che introduce nella storia il concetto di cura, prima non c'era. In tutte le civiltà precedenti a Cristo, il concetto di cura all'interno della comunità non c'era. È Cristo che introduce il principio che dentro una comunità, rispetto a tutti quelli che ne fanno parte, c'è una responsabilità di cura reciproca. Perché l'altro mi è caro comunque, perché figlio di Dio è nella sua umanità. Gli appartenenti al popolo di Dio, se qualcuno di voi conosce la tradizione ebraica, io sono un biblista della diocesi di Milano, accompagno i pellegrinaggi, quello che colpisce della cultura ebraica è di come questo popolo è rimasto fortemente legato alla sua identità e si sente parte di un popolo da migliaia d'anni senza terra. Noi ci sentiamo come cristiani, parte del popolo cristiano, per ogni cristiano sentiamo questa fratellanza profonda? No, neanche tra parrocchie riusciamo a farlo. No. Il concetto d'alleanza è fondamentale, eh? Perché fin dove io i miei confini li vedo, è il luogo della fratellanza, non il luogo della diffidenza. Che non vuol dire che ragioniamo allo stesso modo, pensiamo allo stesso modo, facciamo le stesse cose, siamo sempre d'accordo. Possiamo anche mandarci al diavolo, ma sei mio fratello. Perché alla base sei mio fratello. Il mondo occidentale, i bianchi, i figli di Abramo, vabbè, tutti coloro che credono nell'immortalità o che non ci credono. Ogni essere umano che abita la superficie di questa terra. Quali sono i confini del mio senso di appartenenza e di identificazione con altri esseri umani? Ognuno se la faccia questa domanda, perché io mi concentrerò su quello che unisce ogni uomo e ogni donna in natura, prima della consapevolezza di essere figli di Dio e prima di qualsivoglia differenza etica, culturale, morale, religiosa o psicologica. Ricordandoci di questo, l'uomo e la donna con sindrome psichiatrica, e uso volutamente il termine sindrome psichiatrica perché è una malattia psichiatrica come definizione sbagliata. Il termine malattia lo si usa in medicina riferendosi all'apparato fisiologico, alla struttura dell'organismo, perché lì dentro noi sappiamo qual è la causa della malattia, sappiamo qual è lo sviluppo della malattia, sappiamo anche come si esce dalla malattia. O attraverso una cura che recupera un equilibrio non uguale a quello precedente alla malattia, o attraverso la morte. Ma si sa qual è il percorso funzionale della malattia? Ma chi sa qual è il percorso funzionale per cui uno diventa uno psicotico a 30 anni ed era semplicemente un bambino molto ansioso a 12 anni? Nessuno sa spiegare questo. Ora si parla di sindrome, perché sindrome è il concetto di un disordine nelle azioni, nel comportamento, nel rapporto con se stesso, nel rapporto con gli altri. I sintomi sono sintomi gravi, seri. invalidanti rispetto alla vita. La persona che ha, l'uomo o la donna che hanno psichiatrici non hanno più comunità. Sembra quasi impossibile la vicinanza umana. Io mi sono sempre domandato, io sono uno dei formatori dell'AVO, sapete l'AVO è l'associazione che fa la formazione dei volontari. Io all'AVO ho proposto più volte dei corsi di formazione, loro mi sono sulla formazione di base, su certi momenti di consulenza e di aiuto sui gruppi di volontari per lavorare bene insieme. Poi io gli ho proposto dei corsi per volontari da introdurre a psichiatria, negli SPDC, qui nell'ospedale, nei reparti di psichiatria degli ospedali. Sembra impossibile trovarli. Cioè, mi rendo conto che lì dentro non è neanche facile. Cioè, un conto è qui dove c'è comunque una residenzialità, c'è una continuità, c'è una relazione, si può costruire, c'è una continuità di relazione che potete avere con queste persone. Insomma, l'SPDC uno ci sta 2 settimane, se va bene, comunque viene bombardato di farmaci e in quelle 2 settimane spesso è catatonico, per cui la possibilità di avere delle relazioni significative o di fare delle cose insieme è molto più ridotta. Qualcuno dice inesistente per certi aspetti, ma non so se è proprio così, ma comunque insomma, comunque non è mai partito un corso di formazione per volontari in psichiatria. L'AVO lo vuole fare, eh?
Non vanno volontari.
Non ci sono le persone. Cioè, mentre le persone per andare a oncologia, per andare dai bambini col cancro, per andare in qualunque posto, dai vecchi disastrati, lo fanno, non si trovano le persone che dicono vado a fare il volontario con gli psichiatrici. Cioè, io ho cercato di trovare però delle risposte a questa domanda, perché credo che ci sia una risposta, ed è che il paziente psichiatrico ci dà ansia, ma ci dà ansia, perché ciò che per noi è importante, per lui non lo è, concretamente. Cioè, ciò che a noi dà forza, che è la stazialità, la stabilità, i diritti di cittadinanza, la programmazione del nostro tempo, del nostro lavoro, la stabilità dei nostri affetti, la stanzialità, non è il suo modo. Lo desidera. Lo desidera, certo. Quale paziente psichiatrico non desidera avere affetti stabili, avere un lavoro, avere degli amici, avere una casa, ma è irraggiungibile perché non riesce a mettere in atto i passi che lo portano lì. C'è qualcosa che su quei passi lo invalida. E quindi è come se fosse sempre questo sogno irraggiungibile. No? E in realtà, siccome il mondo è entrato nella sua testa e se l'è portato nella sua testa per le difficoltà di relazionarsi a questo mondo, io vedo veramente delle persone che si fermano a 22-23 anni perché di fronte alla giungla che noi oggi siamo diventati, non ce la fanno. Cioè, stare in un mondo in cui deve essere duro, competitivo, volitivo, devi sempre dimostrare che c'hai le palle grosse, devi sempre dimostrare che sai cosa fare. In questo mondo qualcuno non ce la fa, i miti non ce la fanno. Cioè, oggi una delle cose che nel DSM non si descrive, ma sono anni che mi vengono segnalate delle persone 34-35 anni, che sono apparentemente degli sprovveduti, sono in realtà dei miti. Se fossero nati in India starebbero benissimo. Nati qui è gente che sta male, perché non c'è dentro il modo di vivere e di ragionare che abbiamo noi. Non c'è niente di congenito, eh? C'è però una struttura della personalità che nella nostra realtà non serve. Un mite come fa a sopravvivere nel nostro ambiente? C'è un vero mite, c'è uno che dice a me non me ne frega niente di dimostrare che sono il migliore. No, io voglio fare bene perché mi piace far bene. A me non me ne frega niente di dimostrare che sono meglio di te. Io voglio far bene, tu fai bene, sono contento che tu fai bene. Io quello che faccio lo faccio bene. Ha possibilità di sopravvivere uno così? Capite? Il DSM non le registra questo, le registra come persone ipomotivate, cioè poco motivate. Non sono abbastanza motivate ad essere come gli altri. Qualche anno fa mi era stato chiesto di occupare una ragazzina di 20 anni fa, io ho 66 anni, quindi, no, 20 anni fa, cosa di più di 20 anni. Una ragazzina di 14 anni che tutti la stressavano terribilmente, stava entrando a 15 anni, una depressione terribile. Mite, di una mitezza proprio squisita, bella, se uno si muovesse nel discorso evangelico, dovrebbe essere così tutti. Però gli insegnanti, suo padre, sua madre, tutti all'oratorio, tira fuori, carattere, non puoi essere così. Lei viene da me, la prima volta che la vedo mi dice, sai, io non sono normale. Ragioniamo. Sta ragazza, a me quello che ha colpito, questa ragazza poi ha trovato la sua strada, oggi è una psicologa, ha 2 figli, ogni anno mi manda gli auguri di Natale, anche se non ci frequentiamo più da 15 anni. Ma io le ho detto, guarda, cosa posso fare della vita col mio carattere? Ma puoi fare un casino di cose. coltivare bonsai, occuparti di cagnolini, di bambini, diventare psicologa, che ne so io. Col tuo carattere puoi fare un milione di cose. Io ricordo ancora la telefonata di suo padre dopo qualche mese, che mi telefona dicendo, mi è arrabbiato, mia figlia non viene più da lei, perché da lei si rovina. Perché? Se fa quello che dice lei, se la scopano tutti. Gli ho detto, guardi, se sua figlia fa quello che dice lei, se la scopano tutti. Perché per essere normale si farà scopare da tutti. E questo poi è concretamente quello che accade. Allora, la mia esperienza mi dice che per recuperare quella che viene chiamata intervento riabilitativo sui pazienti psichiatrici, le risorse residue e rendere sempre meno invasiva i sintomi, perché i sintomi sono ansia, angoscia, pensieri deliranti. È chiaro che se questa ansia, angoscia e pensieri deliranti invadono tutte le dimensioni della vita, io non riesco a fare più nient'altro, no? Non riesco a fare nient'altro. Qualche anno fa mi ero occupato di un signore che oggi ha 60 anni, che si è laureato con 110 lodi in fisica alla Normale di Pisa. Dopo neanche una settimana l'avevano assunto alla Società dell'Acqua Potabile di Milano. Dopo 2 settimane l'hanno mandato a casa. Sapete perché? Proviamo a immaginare la scena. Don Enzo. Io ho fatto un lavoro, ho finito il mio lavoro, l'ho fatto bene, le chiedo, come ha fatto? Mi risponde. Mi dica, bene, sì, l'hai fatto.
Bene.
Bene. È sicuro bene. Che l'ho fatto bene?
Sì.
Ma Don Enzo, l'ho fatto bene il lavoro?
Sì.
Per quanto mi sopporta?
Poco.
Ecco. Capisce? Capite? Per quanto mi sopporterebbe? L'ansia. Ansia da prestazione. È il termine. Ma questa ansia è talmente invalida. Io non sono riuscito a farlo lavorare da nessuna parte. L'ho portato in Caritas, dopo un po' tutti avevano le palle piene. L'ho portato in sindacato. Io dicevo alla gente, ma fregatevene. Cosa ve ne frega? Lui vi chiede 1000 volte, tu gli rispondi sì, tanto lui basta quel sì. Quel sì non è un sì risolutivo, perché è l'ansia che gli fa fare la richiesta. Quindi tu gli dici sì facendo altro. No, la gente, dopo quanto lo sopporterebbe lei? 20 minuti, mezz'ora, lei quanto lo sopporterebbe? Capite? 110, però capite, 110 lodi in fisica, vuol dire che il suo sistema cognitivo è a livelli altissimi. Io non avrei, fisica ci capivo poco, peraltro, ma... Quindi non è un problema di capacità razionale o di capacità cognitiva, non stiamo parlando di situazioni congenite o da trauma, è chiaro che uno da un trauma può anche avere delle limitazioni sul piano cognitivo o da nascita, ma le situazioni non congenite. Uno con 110 lode in fisica non può non essere razionalmente, però non è assolutamente capace di stare in un contesto insieme agli altri, perché l'ansia che monta è talmente alta che è invalido. E infatti a 40 anni ha avuto un'invalidità. Vive ancora con la madre che è molto vecchia e si è costruito un rapporto patologico con questa madre, perché questa madre su cui lui poi ha proiettato tutta una serie di fantasie sessuali è arrivata a masturbarlo. Unica forma di compensazione rispetto a suo figlio che non ha mai avuto una donna. Capite che poi si creano delle situazioni, no? Che diventano veramente patologiche nel senso non morale, ma della dinamica pasticciata. Terribilmente pasticciate. Ora, sono 3 le cose che aiutano a fare un percorso riabilitativo buono. Buono non vuol dire la normalità, vuol dire però individuare, sottolineare e consolidare le risorse che uno ha. Non è sulle patologie che io costruisco le soluzioni, ma sulle risorse che hai, sulle capacità che hai, che siano capacità relazionali, che siano capacità spirituali, certo. Capacità anche fisiologica. Non è confrontandomi col sintomo che costruisco le condizioni possibili della normalità, cioè che vuol dire rendere sempre meno invasivo il sintomo. Però sono 3 le condizioni. Un farmaco monitorato, personalizzato, compresi gli effetti collaterali, sulla persona. Perché il sintomo bisogna sicuramente abbassare. L'ansia fa star male, l'angoscia fa star male, il panico sta male. I pensieri deliranti stanno male. Una volta un ragazzo, un uomo, ha 43 anni, mi ha descritto come lui sente i suoi pensieri. Dice, io mi sento le lacrime nella... Provate, ma le donne credo che capiscono di più questa parola. Sento le lacrime nelle viscere. Capite? sento le lacrime nelle viscere. È altissima come definizione, del delirio e del pensiero delirante, che è un pensiero, certo, ma di come la sente lui fisicamente questa cosa. La terapia farmacologica monitorata, precisa, personalizzata, perché di farmaci ce ne sono migliaia, ma l'effetto su ogni persona è diverso. Per questo, grazie a Dio, nei CPS è più difficile, perché si era fatta un'indagine a Milano qualche tempo fa, il tempo, psichiatri anche bravi, miei amici con cui spesso discutiamo, il tempo che uno psichiatra può dedicare a un paziente nuovo che viene presentato è 15 minuti e una visita mensile, il che vuol dire che il monitoraggio sul farmaco non può esserci. Anche perché sappiamo tutti, voi meglio di me sapete, che il farmaco c'ha una ventina di giorni perché l'effetto di stabilizzazione ci sia, per cui se non viene fatto un monitoraggio sull'effetto del farmaco nell'arco delle 3 settimane, è lì che poi si vanno a verificare se gli aspetti collaterali sono su tanti piani, l'inibizione sessuale, la lucidità mentale, insomma tanti aspetti che la persona sente come invasivi, si può trovare come modularlo, calibrarlo, spostarlo, ridefinirlo nelle quantità, trovare un altro farmaco. Questa cosa qui non sempre avviene, perché il farmaco è importante per ridurre appunto i sintomi. L'ansia, l'angoscia, il panico, il delirio fanno stare male e quindi è come quando abbiamo delle ferite aperte, no? Se ne abbiamo delle ferite aperte che siano del corpo o dell'anima, tutte le energie sono concentrate lì, non abbiamo energie per nient'altro, tutto è concentrato lì. Una seconda cosa che serve quando ci sono le condizioni cognitive ed emotive è una terapia relazionale che aiuti a capire i percorsi, perché il sintomo psicotico sul piano relazionale è sempre una risposta a una sofferenza, una risposta patologica, capite? È una risposta patologica a una sofferenza, a una sensibilità sul piano che può essere con la madre, col padre, nel rapporto con gli altri, ma è sempre una risposta a una sofferenza. Quindi il percorso funzionale mi aiuta a capire la sofferenza e aiutare a elaborare altre risposte alla sofferenza, che non siano patologiche. I pensieri parassitari, ad esempio, del delirio. La terza condizione che aiuta è avere una comunità intorno, perché è fondamentale questo. Cioè delle persone che ti riconoscono, che ti conoscono, che ti accettano per quello che sei, che ti salutano, che ti mandano anche al diavolo se fai delle cose sgradevoli, ma è l'appartenere a una comunità questo. 3 condizioni. Il farmaco in sé non fa solo, di sé non basta. Cioè fa stare. Io vedo tantissime persone che sono compensate dal punto di vista farmacologico, ma sono lì chiuse, isolate nella loro casa, in questa bolla di sapone, senza, e facendo una vita catatonica di fatto. Faccia sicuramente un po'. Io ho un amico che sto cercando, guardate, un caro amico tra l'altro, che già 2 volte ha cercato di portare il figlio qui. Il figlio è uno psicotico, è uno schizofrenico serio, è severa la sua schizofrenia, una roba di poco profilo. Lui adesso sta invecchiando perché ha 83 anni e si sta infragilendo. Ha costretto, dico questo senza giudizio, per capirci, la moglie e la figlia. Io l'ultima volta che ho visto lui, la moglie e la figlia, no? Alla moglie gli ho detto. Lui tra un po' morirà, perché cercavo di convincerlo a portare il ragazzo da 43 anni qui, è già 2 volte che l'ha portato, arrivati qui, quando lui dice non ci voglio andare, se lo riportano via. Io gli dico, sbagliate, perché voi morirete, moriremo tutti, non è che c'è qualcuno. Voi morirete, tu hai voluto tenertelo in casa questo figlio sempre. Una volta eravamo insieme e dico alla moglie, ma quando voi morirete, chi se ne occupa? Lei, rivolto alla figlia. Ora, la figlia è una giovane donna oggi di 50 anni. Io la vedo. È una donna che ha sempre cercato l'incontro con il maschile. Anche il modo che ha di presentare, è assolutamente civile, ma questa femminilità la fa vedere. Tu non puoi chiedere a tua figlia questo.
Ma in questi casi non può, un aiuto esterno non c'è. Un suggerimento,
no. Beh, in questo caso io ho un rapporto con loro, perché col padre, lo dico perché tanto è una roba di cui in genere non dico, ma appartengo alla stessa comunità, io sono un consacrato, sono un psicanalista, ma sono un consacrato laico. di una piccola comunità che ha voluto costruire Martini a suo tempo. Cioè, non abbiamo nessun tipo di azione o di cosa. Siamo cristiani che cercano di vivere da cristiani, appunto. Io quindi vi ho parlato in questa dimensione, anche il mio lavoro, evidentemente. Sì, però se la persona non si convince della cosa, l'intervento esterno non basta. Cioè, qual è il problema di quest'uomo? Il problema di quest'uomo di protegge suo figlio. Ma io ho conosciuto un'altra situazione simile. Due ragazzi psicotici, cioè una sorella oligofrenica, quando ho visto la sorella 15 anni fa la prima volta, ho visto una ragazza che non era in grado, una giovane donna, non era in grado di lavarsi, non era in grado di pulirsi, poi aveva fatto la cacca, la pipì, eccetera, eccetera. Parlo con i fratelli e scopro che la ragazza non nota all'ufficio handicap del Comune di Milano, perché mai portata ai servizi. I genitori, siccome la ragazza, oligofrenica, quindi ritardata mentale, un ritardo mentale reale, la ragazza a scuola la prendevano in giro per proteggerla, non l'ha più mandata a scuola, ma l'hanno tenuta in casa. Ora, io l'ho vista a 34 anni, quando ho fatto intervenire, diciamo, chi poteva gestire questa persona, questa ragazza ha cominciato a recuperare, il lavarsi, il farsi da mangiare, rimane sempre ritardata mentale, cioè non è che quel ritardo da qualche parte si può compensare, no? Se io gli dico, vai a fare la spesa, gli do 50 euro, lei prendi un litro di latte, mi torna con 3 euro e mi dice che è il resto. Perché non è capace. Se gli dico devi andare in quel posto là, lei, se la strada è fissa e ripetuta, ci arriva, ma se per caso cambia angolo, si perde. Se però va a vedersi gli scavi del Duomo a Milano, mi tiene mezz'ora a descrivermeli, capite? Della chiesa paleocristiana che sta alla base del Duomo di Milano. Certo, è deficiente, per usare questo termine, il 3x3 che non lo sa, ma ha una memoria che gli consente di recuperare delle cose che vede. Quindi è una risorsa questa, no? Perché mi devo concentrare sulla deficienza? La risorsa è lì. Cioè, capite cosa voglio dire? È lì la risorsa su cui devo lavorare. È lì il punto di forza che devo in qualche modo consolidare. Non la deficienza. Continuare a vedere la deficienza non aiuta, non cambia nulla. Non cambia assolutamente nulla. Ma verrà qui questo giovane, io spero che prima o poi ci verrà, prima che muoia suo padre, perché sono assolutamente convinto che qui può recuperare, eh? Ma tante! Ma tante, tante! Ma si illudono tenendoli dentro questa bolla affettiva, a parte che poi secondo me rovinano la vita anche di qualche figlio, perché insomma, sta ragazza, sta donna! È chiaro che è un ricatto quella che la tiene. Lei vuole bene a suo fratello, ma non ha deciso lei di sposare suo fratello nella sua vita e curare suo fratello. L'ha voluto sua madre, è diverso. L'ha voluto sua madre. E quando dico a suo padre, ripeto, è un amico, un caro amico, gli dico, tu non hai questo diritto, tuo figlio ha diritto a cominciare a ritrovare delle sue risorse in un ambiente che lo aiuta a questo. Tu lo stai patologizzando e cronicizzando comunque in questa situazione. Però lui non lo capisce. Perché dice, lo proteggo. Certo che lo fa per amore, mica lo fa perché è stupido. È chiaro che è nella dimensione dell'amore, a volte per amore si fa quei danni che sono terribili. Allora, in tutte le culture, sono cinque le caratteristiche, non voglio farla lunga perché non voglio farvi perdere tempo, sono cinque le cose che fanno ogni essere umano, in tutte le culture, l'unicità. Ogni essere umano è unico, non è ripetibile, non è clonabile, noi non siamo cloni. In questa unicità c'è la nostra solitudine, noi siamo soli, soli. Umanamente noi siamo soli, nasciamo da soli, moriamo da soli. Le mie emozioni sono le mie emozioni, i miei dolori sono i miei dolori. Però non possiamo esistere senza relazione. E questa è la grande sofferenza. Se noi guardiamo bene, nel nostro Occidente, la base sostanziale del disagio è questa. Noi siamo soli e ogni tanto vorremmo mandare al diavolo tutti, e ogni tanto siamo lì a scodinzolare per avere una carezza o un po' di coccole. Ma allo stesso tempo senza relazione non esistiamo. Non esistiamo. Usciamo dal corpo di nostra madre. Se nostra madre non si fosse curvata su di noi, voi l'avrete fatto le donne con i propri figli, lì, a insegnarci il linguaggio, no? Perché tipo, ma il pancino? Ma 3 mesi cos'è sto pancino? Voi avete sperimentato, chi di voi ha figli, cosa vuol dire? Mettere insieme il contenuto, la parola e costruire la comunicazione. Che vuol dire mettere le basi del sistema cognitivo, però. Chi non ha questo diventa l'autistico, ad esempio. Chi non vive questa dimensione diventa l'autistico non congenito, insisto su questo piano. Noi costruiamo la nostra identità attraverso le relazioni con gli altri. Infatti, dov'è la zona veramente malata di queste persone? La sfera relazionale. Perché dove si vede il risultato della malattia? Nel rapporto con se stessi, o il tuo corpo, ho disturbi alimentari, ci vado allo psichiatra per disturbi alimentari, perché danno lo stabilizzatore dell'umore. Sono nato di 6 kg e mezzo, mia madre aveva 44 anni, il diabete, sono un grande assimilatore, è rimasta sventrata, povera donna. Immaginate una donna alta 1,60 m che fa un figlio di 6 kg e mezzo, 6 kg e mezzo, veri 6 kg e mezzo. Alla Macedonia Mellone hanno tutta la targhetta per 6 anni, 6 kg e mezzo veri, cioè non inventati, cioè veri. 6 kg e mezzo, capite? Quella donna è rimasta sventrata, ma è arrivata comunque a 88 anni. Ma in ogni caso è rimasta sventrata, gli hanno cucito fino all'ombelico. Mi ha voluto, quando ogni tanto la diocesi mi mandava in giro a parlare dell'aborto, dicevo, vedete, io sono un mancato aborto, perché i medici gli hanno detto, non lo faccia, è rischioso. I medici gli hanno detto di non farlo. Era vecchia, all'epoca 44 anni, stiamo parlando del 48, io sono nato nel 48, adesso è una 44enne, fa la super donna, ma all'epoca una 44enne era vecchia, era ultra vecchia, per cui i tempi sono obiettivamente... Allora, l'unicità, la relazionalità, l'apertura a ciò che lo supera, cioè l'uomo supera i suoi confini, sempre, nel suo agire. Le mani le abbiamo trasformate in quelle che tirano il sasso, costruiscono l'arco per colpire l'animale, e adesso i missili per andare sulla Luna. Cioè l'uomo supera anche i suoi confini fisici, è l'unico che si fa domande, è l'unico essere, ad esempio, che si preoccupa del suo corpo dopo che muore. Il cane mica si preoccupa di questo, neanche gli elefanti vanno al cimitero, mica vanno a trovare l'elefante morto. Siamo noi che ci preoccupiamo, cioè la domanda se c'è qualcosa dopo la vita. È la dimensione spirituale, c'è anche nei vostri pazienti psichiatrici. E la responsabilità. Allora, quello che ci unisce tutti indistintamente è la comune umanità. Poi se volete ve lo posso lasciare questo testo scritto, perché le cose che adesso sto sorvolando le ho scritte. E la comune umanità, e questo in qualche modo ci mette in relazione con ogni cultura, religione o comportamento umano. L'uomo non è solo un apparato fisiologico ben funzionante, comprese le capacità razionali. Voi sapete che c'è una scuola di psichiatria, Cassano, ma non solo Cassano, che dice che anche le nostre emozioni sono sostanzialmente riconducibili a un processo chimico. L'innamoramento è un po' di dopamina che si sposta, che invade le zone del cervello, offuscando la razionalità, quando siamo innamorati. Poi dopamina che si sposta quella. In genere dicono anche gli studiosi, questi studiosi di neurofisiologia, che dura 15 mesi. Dopo 15 mesi si diventa sani e si smette di essere innamorati. Questo però è una deviazione che viene da Freud, perché Freud aveva teorizzato che noi non possiamo amare, non possiamo avere piacere con l'oggetto dell'amore. Perché, diceva Freud, la prima donna che vediamo è la madre. La madre ci fa avere i primi pensieri sessuali, li stigmatizziamo subito, perché non possiamo tenerci questi pensieri sessuali. Quindi cosa facciamo? Separiamo l'amore per una donna dal piacere con un'altra donna. Freud dice questo sostanzialmente. Non è vero, noi sappiamo che non è vero, però ne escono tante scuole, no, da questi pensieri, da questo modo di ragionare. I neurofisiologi dicono che anche le emozioni sono sostanzialmente riconducibili a un processo chimico e fisiologico. Poi se io chiedo a un neuropsichiatra o a questi scienziati, bene, mi dica per favore quanti metri cubi è l'angoscia, quanti metri quadrati è l'ansia, quanti chili è la gelosia, perché io questo lo tocco, so quanta è la superficie di questa cosa, ma qual è la superficie dell'invidia? E chi è in grado di darmi l'unità di misura dell'angoscia? Capite? È per questo che gli antichi, Platone e Aristotele, avevano pensato che c'era un'anima che poi hanno chiamato psiche, perché era quello che non si può misurare. Ma noi sappiamo che c'è. E non è riconducibile a un processo fisiologico. E poi l'uomo è dimensione spirituale. È importante questo, che quando io vado al Biraghi a fare la supervisione o la formazione, lì alla RSA, e vado nei reparti dove ci sono i malati di Alzheimer o le persone che sono devastate sul piano cognitivo, è chiaro che io non posso più comunicare sul piano cognitivo, ma sul piano emotivo e spirituale posso comunicare e incontrarmi. E quando persone che sono devastate sul piano anche cognitivo ed emotivo, pensate soltanto ai Down o a certi cerebrolesi, è il contatto fisico, ti tocco, ti accarezzo, metto la mia fronte sulla tua. È comunque una relazione. Ed è una relazione che fa sentire l'altro che c'è, non che non è trasparente, c'è l'altro. E io lo riconosco come essere umano, e in quel riconoscerlo come essere umano gli scaldo il cuore, così come si scalda il mio se qualcuno mi riconosce come essere umano. È sempre, l'uomo non è solo un apparato fisiologico ben funzionante, compresa la capacità razionale, e anche la dimensione ma è anche dimensione emotiva e spirituale. È sempre una parte quella malata, non è mai il tutto. E una possibilità di contatto tra esseri umani è sempre possibile. Ed è questo un'azione terapeutica. Cioè quella che voi svolgete è nella relazione col malato un'azione terapeutica. Cosa vuol dire terapeuta? Il significato della, non è psicoterapeuta, psicanalista. Queste sono, diciamo, le definizioni che noi diamo attraverso la scienza psicologica che esiste da due secoli. Se voi leggete I Padri del Deserto, Giovanni Cassiano, le istituzioni cenobitiche, la descrizione che fanno dell'uomo e di quello che si muove all'interno dei nostri abissi e del nostro cuore è almeno un chilometro sopra quello che Freud, Adler e Jung hanno pensato. Perché hanno guardato l'uomo entrando negli abissi dell'uomo, come Sant'Agostino. Noi abbiamo delle zone impensabili e terribili e abbiamo delle zone luminose. Siamo fragili, ma in questa comune fragilità ci riconosciamo con gli altri. Ognuno di noi è fragile, è limitato, non c'è nessuno che non lo sia. Ecco, i terapeuti erano una comunità israelitica nel primo secolo avanti Cristo che si trovava in Egitto, erano ebrei severi, nel senso che facevano un digiuno rigoroso durante il giorno, la sera mangiavano soltanto legumi e pane. Lavoravano sulla parola ed erano chiamati curatori. Terapeuti, appunto, curatori. Ma il significato etimologico della parola terapeuta dal greco è curatore dell'anima. Curatore dell'anima. Perché le ferite dell'anima sono sanguinanti e dolorose come le ferite del corpo. Curatore, badiamo bene, non guaritore. Non guaritore, curatore. Perché le ferite bisogna chiuderle. Quando le ferite sono aperte, tutte le energie sono concentrate lì. Se io in qualche modo, in fondo è quello che fa il cane quando si lecca le ferite, no? Ecco, con la lingua. Perché quando invece le ferite si rimarginano, io le energie riesco a spostarle su un orizzonte più ampio. E proprio perché voi, quindi terapeuta vuol dire servo di Dio, curatore dell'anima, voi in qualche modo, quando vi muovete nella relazione, state facendo questo. State facendo questo perché ogni volta che noi, ma ho finito, leniamo una ferita e aiutiamo chi ne soffre, svolgiamo un'azione terapeutica. In questo senso voi siete terapeuti, perché le ferite maggiori delle persone che vedete sono relative proprio alla sfera relazionale. Il bisogno principale che hanno è di essere percepite e accettate anzitutto come persone, così come sono. E questa è un'azione terapeutica. Perché è il momento in cui io mi sento accettato e percepito come persona che io trovo me stesso, è il mio valore.
E quando chiedono, ma tu mi vuoi bene? Tu mi vuoi bene?
Beh, ma io a mia madre lo chiedevo sempre da piccolo, perché mia madre era un po' severa e anche incertivamente inaffettiva. E certo, mi vuoi bene? Quanti bambini lo fanno, mi vuoi bene, la domanda? Certo. Basta questa per relazionarsi, certo che poi dobbiamo conoscere anche qualcosa di più della malattia, dei sintomi, tante cose, no? Ma questo esce, a un paziente psichiatrico ricordando che ogni comportamento ha le sue ragioni, anche quando manchi la ragione, ciò che noi definiamo il senso comune. Anche i comportamenti più incomprensibili, quando si conosce, una volta, e chiudo, mi ero occupato di una ragazzina, 18-19 anni, è stata abusata dal nonno. Lei a un certo punto si era chiusa in un mondo suo, e il mondo che lei si era costruita era il mondo di Fantaghirò. Non so chi di voi ha visto Fantaghirò, che era una fiction per ragazzi tanti anni fa. Sta ragazza, nessuno riusciva a parlarci insieme, perché Ora io mi sono messo lì per 2 settimane a guardarmi tutte le cassette di Fantaghiro, perché altrimenti non riuscivo a trovare il termine di comunicazione. Quando sono entrato anch'io nel mondo di Fantaghiro, quindi nel suo mondo, beh, a quel punto siamo riusciti a parlare. E in quello che le diceva c'era sempre una spiegazione.
Ricalco.
Capite cosa voglio dire? È l'accettazione dell'altro guardando i suoi comportamenti come risposte a qualcosa, non come a cose che non hanno senso. Come risposte a qualcosa. Ed entrando, quante volte ho parlato con le voci degli schizofrenici e parlando con le voci dello schizofrenico, perché dobbiamo tenere conto di questo, la nostra corteccia cerebrale è una macchina perfetta, ma non è capace di distinguere il sogno dalla realtà. Non è capace. Noi siamo qui, è reale, Don Enzo è reale, io sono reale, siamo tutti reali. Le sensazioni che in questo momento ha la mia corteccia cerebrale sarebbero le stesse se io lo stessi sognando. Le stesse. Capite perché la realtà diventa reale nel pensiero della persona che il mondo l'ha portato dentro la testa? È reale. È inutile che gli dica non è reale, perché è reale. Capite cosa voglio dire? È un pensiero prodotto da pensiero, ma è reale. È reale per loro, certo, ma è reale perché la nostra corteccia, il sogno e la realtà, gli stimoli sono gli stessi. Infatti, chi di voi, noi facciamo fatica a ricordare i sogni invece sono molto importanti perché ci dicono come noi abbiamo interiorizzato l'esperienza dentro di noi, che forma ha preso l'esperienza dentro di noi, ci fa capire l'incontro tra la realtà esterna e il nostro mondo interiore. Però noi siamo talmente proiettati sulla realtà che i sogni... Ma quando noi siamo nel sogno, quel sogno è reale. Cioè noi siamo... A volte ci sono dei sogni che ci sembra che siamo nella realtà, capito? Nel sogno, ovviamente. Dopodiché ci svegliamo e ci accorgiamo che non siamo nella realtà. La nostra corteccia non distingue il sogno dalla realtà. Voi capite che se io mi isolo sempre di più dalla relazione con il mondo e il mondo me lo porto qui dentro, quello che c'è qui dentro è reale. Cioè, non è reale, ma è reale per me. E quindi dire, ma guarda che non è vero, non serve a nulla. Io devo entrare in comunicazione. Ma certo, ma certo. Allora io devo entrare in dialogo con quel mondo reale per lui, perché entrando in dialogo con il mondo reale per lui lo riporto forse a questo mondo reale. Capite? E nel riportarlo a questo mondo reale fare in modo che questo mondo reale renda sempre meno invasivo quel mondo pensato, ma reale perché pensato, perché la nostra corteccia non distingue. Basta, ho finito.